Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Punto Lavoro. Oggi affrontiamo una rassegna densa di nodi strutturali per l'economia e le tutele nel nostro paese. Le prime pagine dei principali quotidiani nazionali, dal Sole 24 Ore al Corriere della Sera, da Repubblica alla Stampa fino ad Avvenire, aprono con uno scenario internazionale surriscaldato, dal pressing di Trump sull'Iran per lo stretto di Hormuz al viaggio di Putin a Pechino, fino agli spari della Marina israeliana contro la flotilla diretta a Gaza, dove sono stati fermati 20 italiani, tra cui un deputato. Ma è sul fronte interno che si addensano le sfide più complesse, tra la caccia del governo a 400 milioni di euro per prorogare il taglio delle accise sui carburanti ed evitare lo sciopero dei TIR, e i dati ARAN sugli stipendi dei ministeriali che, spinti da premi e indennità, registrano un incremento reale del 13% nel triennio 2021-2023, pur restando complessivamente al di sotto del gap inflativo se si guarda al periodo 2016-2025. Ci spostiamo sul corpo centrale della nostra analisi, focalizzandoci sui tavoli tecnici, sulle vertenze industriali e sulle dinamiche sindacali in cui la CISL e le sue federazioni di categoria giocano un ruolo negoziale di primo piano, muovendosi in un contesto governato da forti ristrutturazioni e novità normative. Partiamo dal dibattito politico sul decreto 1 maggio e sul cosiddetto salario giusto. Come sottolinea il Foglio, si registra una forte tensione all'interno della maggioranza per via di alcuni emendamenti leghisti guidati dal sottosegretario Durigon, che spinge per inserire la retroattività degli aumenti retributivi per i rinnovi contrattuali siglati in ritardo e per innalzare la vacanza contrattuale. Al contempo, però, Repubblica lancia l'allarme su un altro emendamento di Forza Italia e Lega, una sorta di scudo legale per le imprese, che limiterebbe il riconoscimento degli arretrati ai lavoratori sottopagati solo a partire dal momento del ricorso giudiziale. Entriamo nel merito delle grandi crisi industriali nazionali. Sul tavolo del settore automotive si registra la svolta di Stellantis. Come racconta il Sole 24 Ore, il gruppo produrrà a Pomigliano d'Arco, a partire dal 2028, una nuova linea di auto elettriche low cost, compatte e sotto i 15.000 euro, che rispetteranno il requisito europeo del 70% di componentistica prodotta nel continente. La notizia viene accolta con cautela ma con favore dalle sigle dei metalmeccanici, tra cui FIM CISL, FIOM e WILM. Il segretario generale della FIM CISL, Ferdinando Uliano, nelle pagine di Italia Oggi, promuove l'assegnazione del progetto poiché va a coprire una fascia di mercato finora scoperta, ma chiede di anticipare i tempi di lancio. Anche i sindacati, unitariamente sottolineano che se a regime l'investimento favorirà la piena occupazione di tutto il personale, restano forti incognite sulla componentistica e l'indotto, oltre al vuoto operativo sullo stabilimento di Cassino. Accanto ai tavoli istituzionali, si registra un'importante svolta nazionale per il comparto delle lavanderie industriali grazie all'ipotesi di rinnovo del contratto collettivo. Come evidenziato sui canali social dalla leader della CISL, Daniela Fumarola, l'accordo introduce un aumento a regime di 188 euro sul tabellare contro il carovita e promuove tutele innovative targate Femca CISL su welfare, inclusione e invecchiamento attivo. Tornando al comparto della componentistica, si chiude positivamente una lunghissima vertenza in Veneto. Stando a quanto riferisce il Focus di Italy Post, lo storico marchio dei cerchi Lega Speedline passa ufficialmente alla torinese Sigit Spa, d'intesa con il Ministero delle Imprese e l'ingresso di Invitalia. Il segretario della FIM CISL Venezia evidenzia sul Sole 24 Ore la necessità di un incontro urgente con la nuova proprietà per verificare il piano industriale, puntando alla totale salvaguardia occupazionale dei 230 addetti rimasti sul territorio. Un altro fronte sindacale caldissimo riguarda il settore dell'arredamento e del legno, con il colosso dei divani Natuzzi. Repubblica e il Corriere della Sera riportano la firma, avvenuta al Ministero del Lavoro, di un'intesa transitoria per la gestione non traumatica dei 479 esuberi. L'accordo prevede l'utilizzo della cassa integrazione straordinaria in media al 62% fino al 31 dicembre 2026 e lo stanziamento di 6 milioni di euro per favorire gli esodi volontari. Le federazioni di categoria, tra cui Filca CISL, Feneal UIL e Fillea CGL, insieme a Fisascat CISL e Wiltux per la parte commerciale, rimarcano in modo unitario che l'intesa rappresenta solo una messa in sicurezza e che la vertenza resta aperta. Il prossimo 27 maggio al MIMIT si pretenderanno risposte chiare sul piano industriale complessivo, sul reshoring delle produzioni dalla Romania e sull'ingresso dello Stato nel capitale. Sul fronte della ricollocazione attiva, l'Agenzia Umana e la Regione Puglia stanno attivando percorsi di riqualificazione e un nuovo sportello per l'impiego a Santeramo in Colle. Ci sono poi importanti novità sul versante del welfare contrattuale e settoriale. Come mette in luce il giornale, è stato ufficialmente costituito Previfonder, il nuovo fondo di previdenza complementare dedicato alle lavoratrici e ai lavoratori del mondo ecclesiale. L'atto costitutivo è stato siglato dall'Agide insieme alle sigle di categoria, tra cui CISL Scuola, Università ed Enti Associati e Fisascat CISL. Sul fronte dei servizi autostradali, il settimanale Lavoro 24 del Sole 24 Ore segnala la firma del primo storico contratto integrativo aziendale per i 1.100 addetti di Sarni, sottoscritto da Fisascat CISL, Filcams e Wiltux, che amplia le tutele su salute, sicurezza e stress lavoro correlato. Purtroppo, la sicurezza sul lavoro passa anche dal racconto delle tragedie del passato e dai loro riscontri giudiziari. Come riporta, infatti, La Repubblica in merito all'inchiesta sulla strage al deposito Eni di Calenzano del 9 dicembre 2024, costata la vita a 5 operai, la Procura di Prato ha ufficialmente chiuso le indagini per 9 persone, tra cui 7 dirigenti dell'azienda e 2 della ditta d'appalto Sergen. Secondo quanto evidenziato dai magistrati, il gravissimo incidente era del tutto prevedibile ed evitabile. I rischi legati alla manutenzione furono trascurati lungo l'intera catena di comando, permettendo lo svolgimento contemporaneo di manovre inconciliabili che hanno innescato l'esplosione. Dall'avviso è stata invece esclusa la responsabilità amministrativa della società Eni, giudicata in linea con i modelli organizzativi formali. Punto Lavoro per oggi si chiude qui. Per approfondire, analizzare, cogliere la complessità delle questioni trattate, vi rimandiamo alla lettura delle principali testate nazionali e locali. Grazie per l'attenzione e a domani.